Buonasera a tutti, vi abbraccio nel nome del Signore e ancora questa sera possiamo considerare, visti i tempi che stiamo vivendo, un privilegio ancora il fatto di poter riunirci e stare alla presenza del Signore. E anche seppur stiamo vivendo questi periodi, è importante che io ricordi al mio cuore, che noi ricordiamo al nostro cuore che continuiamo ad essere dei servi del Signore. E come tali dobbiamo seminare per il Signore, vero? Portare frutti alla gloria del Signore. E questa sera, a proposito di semina, voglio riflettere insieme a voi, portarvi dei pensieri che riguardano un passo che probabilmente avete capito di quale si tratta. Galati, capitolo 6, leggeremo il versetto 7. Galati 6, versetto 7. Dice così: Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Vediamo che l'Apostolo Paolo scrive questa lettera a questa chiesa. E in questo versetto, nell'ultimo capitolo, proprio fa questa affermazione. È vero che per tanti può sembrare banale, dice: Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. È vero, cosa significa? Che se io semino, adesso parlando a livello proprio naturale, nella natura, se io semino dei pomodori, poi mi aspetto di raccogliere dei pomodori. Se io semino, faccio un esempio, delle melanzane, poi mi aspetto di raccogliere delle melanzane. Non so se qualcuno di voi ha mai provato a fare un orto con un terreno, oppure ha seminato qualche pianta in vaso. Cosa succede? Io semino quello che poi voglio raccogliere, no? Non è che semino dei pomodori perché poi voglio raccogliere delle melanzane o dei peperoni, ma è una cosa proprio naturale. Questa applicazione che viene fatta dall'Apostolo Paolo è proprio un'applicazione molto semplice, alla portata di tutti, che quindi tutti possono capire. Non è che qualcuno può dire: No, io non ho capito cos'è che intendi dire. E vediamo che questo, che è un principio biologico, un principio naturale, vale anche nella vita spirituale. E quindi questa sera, insieme a voi, voglio proprio vedere alcune riflessioni circa la vita di un uomo che ha seminato in una determinata maniera e poi ovviamente ha raccolto il frutto di quello che aveva seminato. E questo personaggio è proprio il personaggio di Lot. Questa sera, appunto, ci sono tanti esempi che potremo vedere, però questa sera vogliamo vedere il personaggio di Lot e vedremo insieme chi era Lot. E ovviamente rifacendoci al versetto che abbiamo appena letto, vedremo cosa ha seminato Lot e poi quello che ha raccolto. E quindi andiamo tutti insieme in Genesi al capitolo 12 e vedremo qualche passaggio della vita di Lot. Noi sappiamo che Lot era il nipote di Abramo, quindi suo zio era Abramo. Sappiamo dalla scrittura che il padre di Lot morì in presenza di Tera suo padre, dice la scrittura, e quindi possiamo immaginare come Lot sia cresciuto con Tera, che era il nonno, e con suo zio Abramo, e quindi abbia anche acquisito i modi di fare, di pensare di suo zio Abramo. E noi sappiamo che quando il Signore fa quella grande rivelazione ad Abramo, che gli dice: Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, noi sappiamo che Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui, ci dice sempre Genesi al capitolo 12. Quindi vediamo come Abramo si porta dietro Lot. E al capitolo 13 della Genesi, quando Abramo continua il suo cammino, noi sappiamo dalla scrittura che Abramo era molto ricco e allo stesso tempo anche Lot aveva delle pecore, buoi e tende. E a un certo punto succede un dissidio, quindi una controversia tra i pastori di Lot e d'Abramo perché la terra in cui abitavano era troppo piccola e a un certo punto si separano. E noi sappiamo ancora dalla scrittura, in Genesi 13, versetto 10, che Lot vide una grande pianura, la pianura del Giordano, dove tra le altre città c'erano anche Sodoma e Gomorra, e vi andò ad abitarsi e così si separarono. E quindi vogliamo vedere appunto chi era Lot molto brevemente. Il nome Lot in ebraico significa copertura o involucro, dopo vedremo il suo magari significato spirituale, che poi appunto che ci fa capire tante cose e poi anche ci dimostra com'è stata la vita di Lot. Come ho detto prima, Lot era il nipote d'Abramo, stava facendo il viaggio con lui e sicuramente conosceva la rivelazione che suo zio Abramo aveva ricevuto. Abbiamo visto al versetto 10 del capitolo 13 della Genesi che quando Abramo e Lot si sono separati, Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano e sappiamo dalla scrittura che prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar. Non so quanti chilometri fossero, ma sicuramente era immensa, era tutta irrigata e la scrittura, proprio per farci rendere l'idea, ci dice che era come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Quindi da questo versetto noi possiamo capire come Lot, che aveva pecore, buoi e quindi aveva delle mandrie con sé, vediamo la sua abilità dal punto di vista imprenditoriale, perché ha scelto una buona pianura, possiamo dire, una pianura ben irrigata, una pianura molto ampia in cui lui si poteva espandere, quindi aveva anche un'abilità da un punto di vista imprenditoriale, ha scelto per sé tutta la pianura. E ancora scorrendo il libro della Genesi, capitolo 19, noi sappiamo che Lot era seduto alla porta di Sodoma, quindi vediamo come quest'uomo si stanziò inizialmente, dice la scrittura, abitò nella pianura, andò piantando le sue tende fino a Sodoma e poi lo troviamo proprio direttamente nella città di Sodoma. E quindi questo ci fa vedere come nonostante fosse uno straniero, a livello sociale era poi diventato una persona importante, perché era seduto alla porta della città. E alla porta della città, solitamente era il luogo dove si trattavano gli affari, si concludevano anche gli atti e i fini legali e si decidevano le controversie. Questo lo vediamo oltre che nella storia, anche con dei passi nella scrittura, per dire in Seconda Re, in Genesi, in Deuteronomio. Quindi Lot da straniero era diventato comunque una persona importante. E dalla scrittura anche sappiamo che Lot aveva una famiglia, quindi era capo di una famiglia e sappiamo molto bene l'importanza che riveste il marito, il padre, quindi un capo famiglia, quello di essere una guida spirituale per la famiglia, per indirizzarla nelle vie del Signore. E anche da Seconda Pietro capitolo 2 noi sappiamo che davanti a Dio Lot era considerato giusto. Ecco, facendo questa panoramica così in maniera superficiale, noi possiamo dire che Lot era un credente uno di noi, è vero? Una persona quasi da fare invidia, è vero? Era partito che si era separato da suo zio Abramo, che era il suo punto di riferimento, possiamo immaginarlo, visto che era orfano di padre, e si è andato a stanziare in questa pianura e si era integrato sempre di più nella società, al tal punto che era seduto alla porta. Quindi una persona importante, possiamo dire un credente come noi, anzi se uno lo guarda così dice anche io vorrei essere come Lot, che comunque era un credente e aveva tutte queste cose. Ma andiamo al punto e vediamo cosa ha seminato Lot. Da questi versetti, sempre del capitolo 13, possiamo vedere come Lot ha seminato prima di tutto il seme della prosperità e del successo, possiamo dire. Al versetto 10 lo voglio ripetere: Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura tutta irrigata a Soar. E come ho detto prima, la scrittura specifica che questa pianura era come il giardino del Signore. Vero? Uno, guardando a primo acchito, questa cosa potrebbe dire, beh, probabilmente era una cosa che veniva dal Signore, perché? Perché qui viene detto proprio in maniera specifica che Questa pianura del Giordano era come il giardino del Signore. E anche vediamo che Lot, nel versetto 11, dice: si separarono e lui partì verso Oriente. E a Oriente noi sappiamo che era stato posto anche il giardino del Signore. Quindi uno che vede così la cosa e vede Lot che prende questa decisione, dice: beh, forse è una decisione che può venire dal Signore. Ma noi sappiamo poi, al versetto 13, che i sodomiti erano perversi e grandi peccatori verso il Signore. E questo mi ha fatto riflettere come a volte noi credenti chiediamo al Signore delle cose, e per dire un lavoro, il Signore ci dona quel tipo di lavoro che noi abbiamo chiesto, che sembra venga dal Signore, ma in realtà vediamo come ci allontani, magari ci assorbe troppo, magari non riusciamo a frequentare, ci allontaniamo dal Signore. Però diciamo, no, ma viene dal Signore. E lo stesso può essere visto anche un'applicazione di quello che è successo a Lot, è vero? Lui andava verso un giardino che era come il giardino del Signore, dice, e andava verso Oriente, quindi la direzione in cui era stato posto il giardino dell'Eden, possiamo dire la direzione verso il Signore. E quindi tante volte anche noi facciamo le nostre scelte mettendo in mezzo magari il Signore per giustificarci di qualche scelta che abbiamo fatto, quando in realtà il Signore non c'entra niente. E noi vediamo che nonostante ciò Lot sapeva dei sodomiti, perché era una cosa probabilmente risaputa, lo dice al versetto 13: gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori verso il Signore. Ma vediamo che Lot in questa scelta ha pensato a seminare questo seme della prosperità e del successo. Ha pensato solo a livello imprenditoriale, a livello economico, qual era la scelta migliore. Quindi ovviamente se fosse rimasto con Abramo, probabilmente avrebbe avuto il suo spazietto, no? Mentre qui avrebbe avuto molto più spazio, aveva a disposizione tutta la pianura del Giordano. E ancora vediamo adesso un secondo seme che ha portato poi Lot a raccogliere quello che ha raccolto. Abbiamo visto il seme della prosperità e del successo, e vediamo adesso il seme del potere, dell'importanza a livello sociale. E l'ho detto già prima, in Genesi 19, quando i due angeli vanno da Lot a comunicargli che Sodoma e Gomorra sarebbero state distrutte, vediamo come Lot era seduto alla porta di Sodoma. Quindi, arrivato da straniero, ora si trovava a prendere delle decisioni. Quindi possiamo dire si era messo in politica, si era messo a governare un paese che era perverso, pieno di peccatori. E ora si trovava a prendere le decisioni per Sodoma. E per prendere le decisioni, per arrivare a quel punto, sicuramente si era dovuto un attimino adeguare ai costumi di quel popolo, alle usanze, ai pensieri. Avrà probabilmente imparato anche la stessa lingua. Possiamo pensare quante persone emigrano all'estero, come per forza di cose devono magari imparare un nuovo lavoro, vestirsi magari come si vestono queste persone, avere una nuova mentalità per adattarsi. Ma vediamo che Lot era andato oltre. Lui era arrivato, possiamo dire, all'apice della catena sociale, perché lui era arrivato a prendere le decisioni insieme agli altri, per chi? Per Sodoma. E cari fratelli, senza arrivare a Lot, anche noi nel nostro piccolo a volte succede che per piacere magari ai nostri colleghi, ai nostri parenti, conoscenti, rischiamo di comportarci come loro, di ragionare come loro. È vero, come ho detto prima, per arrivare lì, Lot aveva sicuramente preso i modi di fare di Sodoma, nel senso, magari il modo di pensare, di prendere determinate decisioni. E tutto questo magari Lot l'aveva fatto per evitare dei contrasti con Sodoma. Si trovava lì da straniero, non è che poteva dir di no, si trovava lì a usufruire della terra di Sodoma, di tutto il bene che c'era a Sodoma a livello economico, non poteva, diciamo, in un certo senso tirarsi indietro, aveva fatto un compromesso. E tante volte sentiamo dire: ma io sono da solo, non ci sono credenti nel mio paese, ma tutti fanno così, è vero. Quindi vediamo che l'interesse di Lot era prima di tutto di piantare questo seme della prosperità, in secondo luogo il seme del potere e dell'importanza a livello sociale, e infine Vediamo un altro seme che ha piantato Lot, che è il seme della presunta autosufficienza. Vediamo che quando Abramo disse a Lot di separarsi, questo lo vediamo sempre nel capitolo 13, cosa fa? Lot non ci ha pensato due volte. Infatti dice al versetto 10 che Lot alzò gli occhi, vide l'intera pianura. Al versetto 11 dice e Lot scelse per sé. Quindi vediamo che non ha chiesto consiglio a suo zio Abramo, che ripeto, probabilmente l'aveva cresciuto perché aveva perso il padre e quindi stava sempre con Abramo, sapendo anche il rapporto che Dio aveva con Abramo, non ha chiesto consiglio a nessuno, né a Dio né a suo zio. Ed è bello infatti un particolare del versetto 14 del capitolo 13 che il Signore a un certo punto parla ad Abramo, ma parla ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui. Non dice dopo che Abramo si fu separato da Lot, ma dopo che Lot si fu separato da lui. E quindi questo mi fa riflettere come è Lot che alla fine si è separato. E noi sappiamo dalla scrittura in Proverbi che dice chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione. E infatti il motivo per cui Lot si è separato senza chiedere consiglio, senza chiedere niente a nessuno, era proprio perché lui aveva in mente di seminare proprio questi semi della prosperità, dell'importanza a livello sociale e abbiamo visto anche della presunta autosufficienza. Perché ho detto della presunta autosufficienza? Perché noi sappiamo sempre dalla scrittura che Lot in realtà non è rimasto proprio da solo. Infatti, se nel versetto 12 leggiamo che Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma, quindi che fa intendere proprio come se fosse una cosa graduale, andò piantando le sue tende fino a Sodoma, dopo lo vediamo che lui abitava a Sodoma. Quindi si è separato sì da Abramo per quella presunta autosufficienza di farcela magari da solo, ma in realtà Lot non è rimasto solo, perché noi sappiamo che in ogni uomo c'è l'istinto, la necessità di avere una compagnia, di relazionarsi con qualcuno, perché noi sappiamo che non siamo autosufficienti, e questo lo vediamo in Genesi in 2,18. E ancora la scrittura, anche nel Nuovo Testamento, ci ricorda che non possiamo rimanere soli. Infatti, in 2 Timoteo, lo voglio leggere io per brevità, è un versetto che conosciamo, 2 Timoteo 2. Al versetto 22 dice: Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia e la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Quindi, se da una parte c'è la necessità di separarci dal mondo, dall'altra parte c'è quella proprio di stare insieme, di ricercare i credenti e la comunione con il Signore. Ma qui vediamo appunto che è una regola: l'uomo non può rimanere da solo. Vediamo come anche l'uomo non cambia mai, perché tante volte ci separiamo dai fratelli, dai credenti, magari perché pensiamo che da soli possiamo stare comunque bene, perché ci vogliamo in un certo senso disfare dei nostri fratelli per mille motivi, ma vediamo come dall'altra parte ci avviciniamo ai non credenti, no? E qua lo vediamo in maniera molto chiara. E noi sappiamo che l'Antico Testamento ci viene dato come istruzione per noi. E tante volte quando viviamo magari alla periferia della Chiesa, quando magari ci scoccia leggere solamente la scrittura o venire alla presenza del Signore, dall'altra parte, quando ci viene proposta un'attività con i nostri colleghi, con i nostri, possiamo dire amici di scuola, amici del mondo, con i nostri parenti, lì magari siamo i primi. Quindi vediamo come c'è una separazione dai fratelli, però dall'altra parte si sta insieme ai non credenti. E vediamo come l'uomo non cambia mai, vediamo come questo era l'atteggiamento di Lot, è vero. Si era separato da Abramo, ma non poteva fare a meno di stare con qualcuno, essendo andato a Sodoma, dove stava con i sodomiti. Ancora vogliamo vedere alla fine di tutto questo cosa ha raccolto Lot. Quindi abbiamo visto all'inizio sicuramente molto a livello sociale e materiale, ma vediamo che a livello spirituale c'era aridità. E noi sappiamo anche da quello che abbiamo letto all'inizio come ognuno di noi ha un terreno ed è come una sorta di agricoltore, è vero? A noi la scelta di come seminare, seminare per il Signore, e raccoglieremo per il Signore. Se seminiamo invece per il mondo, raccoglieremo aridità. Vediamolo con Lot. Quando infatti Lot parlò ai suoi generi, perché gli angeli erano andati nella città comunicando questa notizia, la notizia che Sodoma e Gomorra sarebbe stata distrutta, in Genesi 19:14 vediamo che quando lui parlò ai suoi generi, parve che volesse scherzare. Ma scusate, una persona che era così importante a livello sociale, che sedeva alla porta della città, quando parlava del giudizio del Signore, parve che volesse scherzare. È vero, sembra un controsenso, eppure è così. Perché Lot era talmente compromesso con Sodoma che quando parlava di Dio non veniva considerato. Magari quando parlava di lavoro, di come arare un terreno, di come curare un gregge, era il primo ad essere ascoltato, ma quando parlava del Signore nessuno l'ascoltava. E così noi, quando non prendiamo sul serio le cose del Signore, la vita cristiana, davanti al mondo vedremo visti come loro, non ci sarà nessuna differenza. Lot avrebbe potuto seminare, avrebbe dovuto seminare, lavorare per Dio, per la conversione dei suoi figli, dei suoi parenti, ma spiritualmente ha lasciato un terreno incolto, possiamo dire. E vediamo poi dal proseguo della storia che lui indugiava nell'andare via da Sodoma, quasi quasi nemmeno lui se ne voleva andare, o comunque era così sicuro di andarsene. E vediamo che alla fine gli angeli hanno dovuto sollecitarlo, quindi hanno dovuto dirgli muoviti, hanno dovuto addirittura quasi strapparlo da Sodoma. E se io non dimostro l'amore per Dio nel servizio per le anime, ma ogni volta devo essere sollecitato da qualcuno, e ogni volta indugio mettendo delle scuse, ripeto, come faranno coloro che sono intorno a me, come faranno i miei parenti a credere nel messaggio di Cristo? Probabilmente crederanno che stiamo scherzando, crederanno che comunque alla fine è la stessa cosa. E cari fratelli, purtroppo il suo raccolto familiare è stato disastroso. I generi non l'hanno considerato, la moglie di Lot aveva il cuore a Sodoma. E le sue figlie, vediamo Genesi 19:31, avendo avuto dei rapporti col padre, capiamo che livello morale basso che avevano. E da quello che ha raccolto, cosa possiamo vedere? Che all'interno della sua famiglia purtroppo è stata una pessima guida spirituale. In famiglia probabilmente non c'era tempo per meditare la scrittura, perché si doveva lavorare. E poi c'erano le attività di Sodoma, non è che potevano mancare. Non c'era tempo per servire il Signore, perché bisognava fare sport. Poi c'erano le attività, ripeto, con Sodoma, non si poteva mancare. Erano troppo affaccendati, erano troppo mescolati, era troppo impegnato a veder crescere le piantine del successo, le piantine del potere che stavano crescendo. Noi sappiamo molto bene che la scrittura in Seconda Pietro ci dice che Lot era giusto e soffriva vedendo quello che succedeva a Sodoma. E noi sappiamo altresì che Lot avrebbe potuto chiedere perdono e tornare indietro, è vero? Però le conseguenze, però i semi, le piantine che ormai erano cresciute, avevano portato i suoi frutti che abbiamo visto prima. E quindi le sue tende erano troppo radicate in Sodoma. E molto brevemente ci ricordiamo la differenza con Noè. E noi sappiamo anche molto bene come erano i tempi di Noè, è vero, erano come i tempi di oggi, gli ultimi tempi, che si mangiava, si beveva, si andava moglie, si andava marito, e come dice, e nessuno si accorse di nulla. Quindi erano dei tempi, possiamo dire, paragonabili a quelli di Lot, i tempi di Noè. Eppure Noè è rimasto saldo e fermo, ha predicato in lungo e largo e ha salvato tutta la sua famiglia. Mentre Lot, oltre a non aver salvato la sua famiglia, ha avuto anche delle conseguenze a lungo termine. Sappiamo che dal rapporto di Lot e delle sue figlie sono nati i Moabiti e gli Ammoniti, che sono stati poi per anni degli acerrimi nemici del popolo di Israele. E quindi solo ora possiamo capire il significato della vita di Lot, che ho detto all'inizio. Che Lot in ebraico significa involucro, copertura. È vero, lui era un credente, ma viveva una vita in cui la sua fede era coperta dagli interessi mondani. La sua fede era, posso dire, sotterrata da quelli che erano gli altri interessi. E cari fratelli, questa sera, con l'esempio di Lot, che come ho detto all'inizio, può essere uno di noi, posso essere io, possiamo essere noi. Possiamo esaminarci su come stiamo seminando nel terreno che il Signore ci ha dato in qualità di agricoltori. E veramente che il Signore ci possa far riflettere, il Signore ci possa far fare mente locale su come sto vivendo la mia vita, se sto seminando per i miei interessi o se sto seminando per il Signore. Perché come abbiamo visto le conseguenze non sono state solo su Lot, ma le conseguenze sono state sulla sua famiglia, sono state a lungo termine, poi per tutto il popolo di Israele, a causa dei Moabiti e degli Ammoniti. Mentre abbiamo visto, seppur brevemente, con Noè, che la sua fede, la sua perseveranza hanno portato a salvare lui e tutta la sua famiglia. Che il Signore veramente ci benedica e ci protegga in questo cammino, in questa semina, perché non siamo soli, ma lui ci dà il libretto di istruzioni. Io sono 2 anni che sto facendo l'orto invaso, con scarsi risultati perché, vabbè, invaso non cresce tanto bene. Però cosa devi fare? Per seminare bene devi seguire tante istruzioni, non è facile, è vero. Quando si semina devi stare attento alla temperatura del terreno, alla temperatura esterna, al tipo di seme, a come semini, perché se semini troppo in profondità non esce la pianta, eccetera, eccetera, all'innaffiatura, se sta male la pianta, quindi è un lavoro molto, molto faticoso. Io lo faccio su una piantina, ma immaginate su larga scala, immaginiamoci su tutta la vita, no? Come può essere faticoso, ma abbiamo il libretto di istruzioni per eccellenza che è la parola di Dio. Quindi che il Signore ci benedica e veramente che possiamo avere lo sguardo sul Signore e sulla Sua parola. Amen.
Amen. Ci troviamo alla fine di quest'anno, manca una sola settimana.